36esima traccia del diario di Anna Frank. Continua l'appendice di Frediano Sessi, capitolo primo, i diari di Anna Frank. E dunque con la seconda redazione, tre cartelle contenenti dei fogli volanti, spesso scritti su ambo i lati, che Anna Frank si propone di rendere di dominio pubblico i suoi segreti, la sua vita nell'alloggio clandestino, i moti del suo animo, con ogni probabilità consapevole di essere ormai portatrice di un'esperienza che travalica il privato. Questo lavoro di rielaborazione del diario corre parallelo con la prima redazione e Anna dà notizia di averlo cominciato in data 20 maggio 44. Cara Kitty, al termine di lunghe tergiversazioni, ho finalmente cominciato il mio nell'alloggio segreto. Nella mia testa ho già finito, ma in realtà le cose andranno molto meno in fretta, cosicché non finirò mai. Anna si mise al lavoro con tagli, riscritture, fusioni di racconti scritti sotto date differenti in un unico testo, ma anche con ampliamenti e aggiunte, stilando inoltre un elenco di pseudonimi per tutti i protagonisti delle vicende menzionate. Nota al testo. Di seguito diamo l'elenco completo così come lo scrisse Anna. Anna, Anna Aulis Robin. Margot, Betty Aulis Robin. Pim, Frederick Aulis Robin. Maman, Nora Aulis Robin. G.V. Pels, Petronella V. Dunn. G.V. Pels, Hans V. Dunn. P.V. Pels, Alfred V. Dunn. F. Pfeffer, Albert Dussel. J. Clayman, Simon Coppius. V. Kugler, H. Kreiler. Bip, L. Kuhlmans. Mip, Anna V. Santen. Jean, Hank V. Santen. G. Senko, Colin e C. Opecta, Travis. Fine della nota al testo. Quando la polizia fece irruzione nell'alloggio segreto, Anna era arrivata a riscrivere gli avvenimenti del 29 marzo 44. Così anche la seconda redazione, che comincia con la data del 20 giugno 42, risulta incompleta, vale a dire non copre tutto il periodo di clandestinità della famiglia Frank e non ci dà una rielaborazione destinata a un eventuale pubblico di lettori delle giornate che vanno dal 31 marzo 44 al 10 agosto 44. Si può dunque a buon diritto parlare non tanto del diario di Anna Frank, ma dei diari, di cui solo un'edizione critica, che abbia l'avvertenza di mettere le varie redazioni in parallelo tra loro, può dar conto in modo esauriente. Quanto alla definizione di un'edizione rivolta a un pubblico più vasto di lettori, lo stesso cui forse Anna si sarebbe rivolta e a cui non si addice certo un volume di 700 pagine annotato e pieno di rimandi, si pongono una serie di problemi sui quali è opportuno soffermarci, senza in tal modo voler esaurire l'argomento. Nota al testo. L'edizione critica dei diari di Anna Frank, predisposta in Olanda dall'Istituto Nazionale per la Documentazione Bellica, può essere letta anche in italiano. I diari di Anna Frank, opera citata. Fine della nota al testo. Seguono quattro schemi. Loro descrizione. 1. Schema riassuntivo dei materiali ritrovati del diario di Anna Frank in prima redazione. Inizio. Album con copertina a quadri, dal 12 giugno 1942 al 5 dicembre 42. Materiali perduti, 6 dicembre 42, 21 dicembre 43. Quaderno di scuola con copertina nera, 22 dicembre 43, 17 aprile 44. Quaderno di scuola con copertina verde e oro, 17 aprile 44, 1 agosto 44. Fine. Secondo, schema riassuntivo dei materiali ritrovati della seconda redazione del diario di Anna Frank. 12 giugno 1942, inizio diario in prima redazione. 6 dicembre 42, 21 dicembre 43, vuoto della prima redazione coperto in parte dalla seconda. 1 agosto 44, fine diario in prima redazione. Dal 20 giugno 42 al 29 marzo 44, fogli volanti, seconda redazione. 3. prima e seconda redazione del diario di Anna Frank, viste in parallelo. 20 giugno 42, 29 marzo 44, fogli volanti seconda redazione, cominciata nel maggio 44. Inizio materiali, album con copertina a quadri, 12 giugno 42, 5 dicembre 42. Materiali perduti, 6 dicembre 42, 21 dicembre 43. Quaderno di scuola con copertina nera, 21 dicembre 43, 17 aprile 44. Quaderno di scuola con copertina verde e oro, 17 aprile 44, 1 agosto 44. Fine. 4. Percorso schematico dai diari all'edizione del diario. A costituire il diario di Anna Frank convergono i materiali della prima redazione del diario, della seconda redazione del diario presa come base e i racconti dell'alloggio segreto per 4 episodi. Prima fase. Dattiloscritto di Otto Frank. Riporta l'essenziale con tagli e omissioni. Seconda fase. Lavoro di Al Cowern. Corregge, modifica, aggiunge, riscrive e taglia. Terza fase. Isa Cowern. Riscrive in bella copia. Ribattitura a macchina del dattiloscritto che ha subito altri piccoli interventi anonimi. Quarta fase. Editore Contact. Altri tagli e modifiche. Corregge, cambia, sopprime, aggiunge. Diario pubblicato. Edizione di Het Hakterhuis, 1947. L'edizione italiana del 1954 è in Audi e tradotta da questa prima edizione olandese. Paragrafo primo. Quale versione del diario ci è stata consegnata dal padre? Fu Mip Gies, la donna che aiutò la famiglia Frank quando viveva in clandestinità, a ritrovare i diari di Anna, qualche ora dopo l'arresto degli 8 clandestini. Ecco come lei stessa racconta il fatto. Entrai nella camera da letto dei signori Frank, nel caos di libri e carte sparsi sul pavimento. Il mio sguardo si posò sul piccolo diario dalla copertina di stoffa a scacchi che Anna aveva ricevuto in regalo dal padre. Nella confusione cercai con gli occhi qualche altro scritto di Anna e vidi i vecchi libri di conti e molti altri fogli che io ed Ellie le avevamo dato quando non c'erano più pagine del diario sulle quali scrivere. Ancora molto spaventata, Ellie mi guardò per chiedermi cosa fare. Le dissi: aiutami a raccogliere tutti gli scritti di Anna. In breve tempo avevamo raccolto pagine su pagine scritte con la contorta grafia di Anna. Mi batteva forte il cuore al pensiero che l'austriaco tornasse e ci scoprisse, in mezzo ai beni degli ebrei, requisiti da poco. Nota al testo. M. Gies, si chiamava Anna Frank, Mondadori, Milano, 1987, pagina 202. Fine della nota al testo. In seguito, Mip Gies mise tutto il materiale appartenente ad Anna in un cassetto chiuso a chiave e lo consegnò l'anno successivo a Otto Frank, soltanto dopo aver appreso che Anna non sarebbe mai più ritornata dalla prigionia. Quanto racconta al proposito Mip nel suo libro di ricordi si riferisce con molta probabilità alle giornate di fine luglio o inizio agosto 45. Una mattina io e il signor Frank eravamo soli in ufficio, occupati ad aprire la posta. Lui era in piedi, vicino a me, mentre io ero seduta alla scrivania. Percepii vagamente il rumore di una busta che veniva aperta. Poi ci fu un momento di silenzio. Qualcosa mi fece alzare gli occhi. Con voce rotta e incolore, Otto Frank disse piano: «Mip». I miei occhi cercarono i suoi. «Mip». Teneva stretto tra le mani un foglio di carta. «Ho ricevuto una lettera da un'infermiera di Rotterdam». «Mip». «Margot e Anna non torneranno». Rimasi seduta sulla scrivania, distrutta. Aprii il cassetto al lato della scrivania e tirai fuori i fogli che erano in attesa di Anna da quasi un anno. Nessuno, me compresa, li aveva toccati. Ma ora Anna non sarebbe tornata a prenderli. Presi tutti i fogli, mettendo il piccolo diario a scacchi in cima, e portai tutto nell'ufficio del signor Frank. Otto Frank che era rientrato dalla prigionia il 3 giugno 1945, fu dunque il primo ad avere la possibilità di leggere e ordinare i materiali lasciati da Anna. Lo fece certamente con la consapevolezza che essi erano parte della vita interiore di sua figlia, la sua voce, ma anche, ora lo sappiamo, senza riuscire a trovare in sé il distacco necessario a valutarne per intero tutta la portata, non soltanto documentaria. Otto Frank, dopo aver letto i diari di Anna, decise di farne una copia dattiloscritta, riprendendone l'essenziale, così come doveva dichiarare in seguito, al fine di portarla a conoscenza dei parenti e degli amici. Tralasciò i brani che giudicò privi di interesse. Inoltre, tralasciò quei brani che parlavano di persone tuttora viventi o contenevano commenti sulla madre di Anna, che non riguardavano gli altri. Questa prima copia dei diari di Anna, selezionata e dattiloscritta da Otto Frank, andò perduta. In seguito, il signor Frank si mise al lavoro per redigere una nuova copia dattiloscritta dei testi di Anna e si basò essenzialmente sulla seconda redazione, inserendo qua e là passi presi dall'album, dai quaderni prima redazione e dal libro di racconti, da cui trasse 4 episodi, secondo un criterio che lui stesso definì ancora una volta essenziale. Soltanto per il periodo seguente, al 29 marzo 44 e fino al 1 agosto, poiché Anna non aveva terminato la sua revisione, utilizzò esclusivamente la prima redazione. Come aveva già fatto in precedenza, lavorando al diario della figlia, Otto Frank operò tagli ed emissioni. A. Per considerazioni di rispetto verso terzi riconoscibili o viventi. B. Per ragioni private e familiari, omettendo alcuni passaggi in cui apparivano evidenti i contrasti con la madre e con lui. C. Per motivi più generalmente culturali, circa certe posizioni della figlia, per esempio, sulla condizione della donna nella società. D. Per questioni di decenza, in relazione a certi passi che si soffermavano su questioni amorose o sessuali. E, da ultimo, eliminando alcune parti che giudicò di scarso interesse, come ad esempio una storia sul club di ping pong di Anna o poemi letti la domenica sera, 5 dicembre 43, e dedicati ad alcuni ospiti dell'alloggio segreto. In ogni caso, ciò che Otto Frank mostrò di rispettare appieno furono la forma del testo e il lessico di Anna, ai quali apportò qualche rara e insignificante modifica. Per dare un esempio, egli sostituì all'espressione America del Nord la dizione più usuale Stati Uniti. Compiuto questo lavoro, e sentendosi assai poco sicuro delle sue possibilità, Otto Frank affidò il dattiloscritto al suo amico Albert Cowern, marito della sua vecchia segretaria Isa Cowern, incaricandolo di revisionare il materiale di Anna, con particolare attenzione a, primo, errori grammaticali, secondo, forme sintattiche poco corrette, terzo, germanismi da sostituire con espressioni adeguate in olandese. Cowern, tuttavia, andò oltre l'incarico che gli era stato assegnato, e alla fine il dattiloscritto predisposto da Otto Frank presentava innumerevoli correzioni e modificazioni. Primo, di punteggiatura. Secondo, di sintassi. Terzo, di grammatica. Quarto, certe frasi trovarono uno sviluppo non previsto da Anna. Quinto, altre ne vennero invece soppresse, senza ragione. Per fare un esempio, riportato nel saggio, più volte citato in nota, di Van der Strom, il passo «Ma è ancora più difficile essere soli, a volere e a sperare, e a conservare tutta la propria fermezza, di giovedì 6 luglio 1944, diventa, ma è ancora più difficile, diventare indipendenti e coscienti della propria libertà, perché in quei momenti è due volte più penoso trovare il proprio cammino attraverso un oceano di problemi». Ancora, questo passo del 10 novembre 42 venne soppresso. Fritz Pfeffer. Egli vive con una cristiana, una donna molto carina, molto più giovane di lui, e con la quale, molto probabilmente, non è sposato, ma è un dettaglio. Albert Cowher, secondo gli storici che hanno curato l'edizione critica olandese dei diari di Anna Frank, non fu il solo a intervenire sul dattiloscritto approntato da Otto Frank. Alcune segnature e correzioni sembrano non di meno destinate a rimanere anonime. Il datilo scritto, così corretto e modificato, non parve più facilmente leggibile, e Isa Cowher lo prese in consegna per farne una copia pulita e presentabile all'eventuale attenzione di una casa editrice. Ciò accadde all'incirca all'inizio del 1946. Fin da subito la pubblicazione si rivelò essere molto difficile e non pochi furono gli editori che vi opposero diniego. Sarà l'editore Contact a farsi avanti, in seguito a un lungo articolo molto elogiativo di Jean Romain, apparso il 3 aprile 1946 sul quotidiano Het Parool. Ma le vicissitudini del diario di Anna Frank, giunto sul tavolo dei redattori della casa editrice, non sembrano finite. In casa editrice si taglia ancora. I passaggi riguardanti la crescita di Anna vengono esclusi, così come la parola mestruazioni. E si procede anche a molte modifiche lessicali e formali. Ad esempio, due giorni diviene qualche giorno, mercoledì diventa la scorsa settimana, punti di conflitto si trasforma in punti di discordia. In altre parti, il testo viene ampliato per dare spiegazioni. Quando Anna cita Albert Dussel, si aggiunge la cui moglie soggiorna felicemente all'estero. 25 passaggi vengono cancellati. Lavoro di editing editoriale consueto? Quello che sembra chiaro in tutta questa vicenda, complicata da esigenze di natura diversa, affettive, familiari, culturali, etiche, linguistiche ed economico-editoriali, delle quali siamo oggi disposti ad ammettere la buona fede, è che la voce di Anna Frank, pur uscendo dal segreto del suo cuore, non modificata nella sostanza del messaggio, ne risultò fortemente ridotta e manipolata, nel tono, nella forza comunicativa, nella materialità stessa del segno, il suo modo di stare dentro le parole e con le parole di rappresentare il mondo, che perdendo in molte parti i suoi connotati originali, ci ha consegnato la storia di una ragazza troppo perfetta, consapevole da subito del compito che il destino le aveva affidato, vittima, fin dall'inizio, della sua storia. Nella versione che oggi il fondo Anna Frank ci mette a disposizione e sulla quale torneremo, il diario ce ne mostra certamente un'immagine più completa, restituendoci anche un'idea chiara della forma espressiva con cui Anna scriveva. Quando la casa editrice Contact terminò il suo lavoro editoriale, Otto Frank lo prese in esame e lo approvò, così che il diario di Anna, con il titolo che lei stessa si era proposta di dare al suo lavoro, Het Acte Ruis, poté vedere la luce il 25 giugno 1947, con una tiratura di 1500 esemplari. La fortuna del diario di Anna Frank non fu immediata e bisognerà aspettare il 1950 perché il libro venga tradotto in Francia e poi nei paesi di lingua anglosassone, Inghilterra e Stati Uniti, 1952, in Italia e in Audi 1954 e in Germania nel 1955, dove ottenne un buon successo. Complessivamente, il libro, nella versione del 1947, oggi è tradotto e conosciuto in più di 40 paesi del mondo. La versione tedesca e inglese meritano alcune brevi annotazioni a parte. Esse, infatti, differiscono per diverse ragioni da tutte le altre edizioni in commercio dai primi anni 50. Si deve ad Annalise Schutz il lavoro di traduzione che consentirà un'edizione del diario in tedesco. Giornalista berlinese, emigrata in Olanda durante la guerra, amica della famiglia Frank e insegnante di Margot, in quell'occasione sembra aver conosciuto anche Anna, Annalise Schutz si mette all'opera con il consenso di Otto Frank e sul datilo scritto, ribattuto da Isa Cowher, non dunque sull'edizione Contact. Qualche tempo dopo, lo stesso Otto Frank, che sorvegliava il suo lavoro, dovette ammettere che la signora Schutz, troppo avanti in età, non era certo la traduttrice più adatta per il diario di sua figlia. Molte espressioni tipicamente giovanili furono rese in modo letterario, favorendo così un allontanamento del lettore dallo stile di Anna, già notevolmente insidiato dal lavoro di Albert Cowher. Inoltre, la Schutz, in modo consapevole e non, fece molte variazioni, che si possono così riassumere. A. Interpretò male alcuni passaggi, compiendo errori di traduzione. B. Adattò il testo di Anna alla sensibilità culturale e, aggiungiamo noi, politica, del pubblico tedesco. Per fare alcuni esempi. Primo, la frase «non esistono emittenti proibite» fermo restando che le emittenti tedesche possono essere ascoltate soltanto in casi eccezionali, per esempio quando trasmettono musica classica e simili. È stata cancellata. La frase «parlare sempre a voce bassa» e sono consentite tutte le lingue di cultura, quindi niente tedesco, diventa tutte le lingue di cultura, ma a voce bassa. 3. Eroismo in guerra e contro i tedeschi, diventa eroismo in guerra nella lotta contro l'oppressore. C. Da ultimo, inserì alcune frasi non necessarie alla comprensione del testo. Diamo, in questo caso, alcuni esempi indicativi. 1. La frase «fece portare a Mip addirittura un libro proibito» è stata tradotta. «Fece portare a Mip, che naturalmente non ne aveva idea, un libro proibito». 2. La frase «dimenticò la minestra sul fuoco, che si attaccò talmente che i piselli diventarono neri come il carbone, impossibile staccarli dalla pentola», è stata completata in tedesco con un'aggiunta «peccato che io non possa raccontare questo episodio a Caplero, la teoria dell'ereditarietà», dove la traduttrice, fra l'altro, confonde l'astronomo Keplero con Mendel, il genetista che ha formulato la teoria dell'ereditarietà a partire da esperimenti sui piselli. Quanto all'edizione inglese, edita anche negli Stati Uniti nel 1952, essa contiene 7 passaggi in più rispetto all'edizione olandese, peraltro già contenuti nel dattiloscritto predisposto da Isaac Auver e cassati dall'editore Contact per ragioni editoriali. Avrebbero fatto uscire il libro dal numero di pagine prestabilite, rischiando anche di provocare certe suscettibilità cattoliche o puritane degli olandesi. Tali passi si riferiscono alle giornate del 3 agosto 1943 e del 15 aprile 1944, e ancora ad alcuni accenni alle mestruazioni, allo sfioramento del seno. Una nota su Franz Liszt, compresa la frase «I tedeschi hanno certi mezzi per far parlare la gente», inserita nella giornata del 22 maggio 1944, e la cui origine rimane misteriosa, non figurando in nessun testo manoscritto di Anna. Fine della 36esima traccia, pagina 333.